With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial, and with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown, and through adaptable problem-solving, we do just that. Learn more at marines.com.
Dani, quindi chi lo vince il mondiale?
Ma non ti rispondo adesso, perché poi sennò la gente si taglia questa cosa e ti viene a dire: ah, non ha vinto quello che hai detto tu, non ha vinto l'Argentina di Messi che ha alzato la Coppa del Mondo in faccia alla Francia.
Va bene, quindi lo hai detto senza dirlo, ma in ogni caso, per fortuna i nostri ascoltatori sono migliori di così, non tagliano nulla e ci amano così come siamo. Io sono...
Dimmelo tu, Daniele Manusia, chi vince il mondiale.
Io sono Daniele Manusia, tu sei Daniele La Francia, tu sei Daniele V. Morrone. E questa è una nuova puntata di Lobanowski, podcast di tecnica, tattica e tutto quello che c'è intorno di Fenomeno e dell'Ultimo Uomo. E ci siamo sentiti l'ultima volta prima del mondiale per fare una sorta di preview sui giocatori che aspettavamo di più. Alcuni come dire, hanno confermato le aspettative. Io, in maniera molto controintuitiva, dissi a Boubacar, ad esempio, per il Camerun, che partiva dalla panchina dietro Toto De Cambi e Choupo-Moting, scusate, e però invece alla fine si è preso il suo scettro, perché i giocatori effettivamente di livello superiore al mondiale si...
Mi aspetto anche che possa poter vincere il gol del mondiale. C'è il premio al miglior gol del mondiale?
C'è il miglior gol, ce ne sono parecchi in lizza, magari ne parleremo più avanti, perché qui noi interveniamo che non sono ancora finiti i gironi, però più o meno abbiamo visto abbastanza per iniziare a trarre non delle conclusioni, ma, come dire, un punto, per mettere un primo punto. Appunto, abbiamo deciso di parlare delle nostre sorprese e delle nostre delusioni in queste, appunto, in queste prime due o tre partite del mondiale. E Daniele, se vuoi inizio io facendo un mea culpa, perché ho studiato il girone della Francia, ho scritto la guida per L'Ultimo Uomo, ho scritto la guida anche per La Regione, il giornale svizzero con cui ogni tanto collaboriamo, e la squadra che indubbiamente mi sembrava meno preparata, meno attrezzata, che anzi dovesse proprio fare da agnello sacrificale a questo mondiale, che si era qualificata con un come dire, un percorso tormentatissimo,
lo spareggio
ai rigori lunghissimo con il Perù, e sembrava, come dire, già tipo: vabbè, ok, siamo arrivati al mondiale, adesso fate di noi quel che volete. E invece no, hanno venduto carissima la pelle. Forse avevo sottovalutato il contesto del mondiale. La squadra di cui sto parlando è l'Australia, che invece forse il mondiale, il contesto del mondiale lo conosceva meglio di me, ci mancherebbe altro. E come dire, evidentemente si è detta: mi metto lì 4-4-2, io intanto provo a non prendere gol. Non ne ha presi contro la Tunisia, non ne ha presi contro la Danimarca, ha segnato contro la Tunisia, ha segnato contro la Danimarca, a sorpresa ha strappato, cioè, un secondo posto con due vittorie.
Sì.
Non è tantissimo.
Tra l'altro, l'Australia migliore era quella del 2006, di, se ti ricordi, Hiddink, che ci ricordiamo molto bene, arrivò agli ottavi contro l'Italia, e quella era una squadra allenata bene, che faceva una bellissima fase offensiva, che teneva il pallone. Questa qui non ha quei giocatori, nessuno dei giocatori dell'Australia sarebbe titolare in una squadra che gioca la Champions League ad alto livello, lo posso dire tranquillamente. E per dire, forse il giocatore migliore è Mui o Lechki, che ha segnato.
Sì, Lechki forse.
Ecco, Lechki in questo momento non gioca per una squadra che, diciamo, fa la Champions League, che gioca nel Melbourne City, che è la succursale del Manchester City a
Io
Melbourne.
Sono un grande fan
Australia.
Di Dune, poi parleremo più avanti di Suttar, l'abbiamo messo,
sì.
Piccolo spoiler, già tre giocatori che ci sono piaciuti.
Quello che volevo dire è che questa Australia ricorda molto una squadra di Championship inglese, cioè della seconda divisione, che il livello è alto, è una buona squadra che vince i duelli individuali, che non si fa prendere dal panico da qualsiasi, anche se un avversario è più forte lo va ad affrontare tranquillamente. E questa cosa, nel contesto di un mondiale, anche saper soffrire in alcuni momenti delle partite,
sì,
funziona.
È un po' la retorica, diciamo, non la guerra charrua sudamericana, non magari la retorica che ne so, delle squadre violente di periferie del mondo, ma invece la retorica delle squadre violente del centro del mondo, cioè il calcio inglese, che hanno il calcio per come è stato inventato dagli inglesi, forse un calcio del 1800, però al mondiale funziona sempre. Tantissime squadre si mettono col 4-4-2 per non saper proprio né leggere né scrivere. E come dire, ieri anche la Polonia ha provato a giocarsela così.
Ce ne parliamo dopo,
con l'Argentina ne parliamo dopo, però appunto nel bene l'Australia ha funzionato, è riuscita appunto a prendere 4 gol dalla Francia la prima partita, e lì sembrava effettivamente
sì,
con un piede fuori, però è riuscita invece a rifarsi con le due partite dopo. E ripeto, non prendere gol e fare gol a squadre come Tunisia e Danimarca non è proprio così scontato. Quindi prima sorpresa in positivo, secondo me meritatissima.
Sì, sì, assolutamente. Allora ti do la mia, che è stata una sorpresa, nonostante io l'avessi individuata.
Tifi, forse, è una squadra che tifi, Daniele.
No, non è una squadra che tifa in questo caso, però era una di quelle squadre simpatia di questo mondiale per i nomi che poteva mettere in campo, ovvero il Marocco, che è entrata in questo mondiale con una grandissima generazione di... una delle migliori probabilmente degli ultimi anni del calcio africano, perché può mettere in campo Hakim, Minazuari, Ziyech, Amrabat, Boufal, cioè tutti i giocatori tecnici, loro sì che giocano la Champions League ad alto livello, loro sì che li conosciamo molto bene, ma come al solito con questo tipo di squadre che riesce a mettere insieme una generazione un po' accroccata da tutte quante le parti del mondo, è sempre complicato vederle poi in campo. Si passeranno il pallone, avranno lo stesso modo di giocare, parleranno la stessa lingua calcistica in campo, perché non è così semplice Ziyech da una parte e Boufal dall'altra vederli. Invece sì, l'hanno fatto molto bene, perché il Marocco non soltanto ha battuto il Belgio, e questa cosa va comunque detta, perché ha battuto quella che è una delle grandi generazioni d'oro del calcio europeo negli ultimi anni.
Sì, è un po', come dire, un po' certificato la fine di quella generazione stessa, nel senso, forse si è incrociata anche con la parabola discendente del Belgio, che poi appunto adesso si giocherà tutto nell'ultima partita con la Croazia. Il Belgio però al momento ha solo 3 punti, perché è riuscito a vincere solo col Canada, non meritando. Però ecco, cioè, sul Marocco sono molto d'accordo. C'è anche un po' di colonialismo nello sguardo, non tanto nostro, cioè non lo so, magari pure sì, cioè non sarebbe poi così assurdo, però in generale nello sguardo del mondo contro, cioè soprattutto quando si posa sulle squadre nordafricane e africane, alcuni ancora sostengono la teoria che siano poco organizzate. In realtà io sostengo che forse badano un po' troppo a volte ad essere organizzate difensivamente, o comunque all'essere ordinate, e sfruttino un po' poco a volte le loro qualità. Questo vale soprattutto per me, per le squadre centroafricane, che non sono molto adatte per le grandi qualità che hanno anche tecniche a calcio a bassi ritmi, e invece giocano, adesso sto pensando più a Camerun e Senegal, giocano su ritmi, sì, molto bassi. Il Marocco invece gioca a ritmi abbastanza alti, come la Tunisia, però con qualcosa in più, con quella qualità che hai detto te, Hakimi. Io ammetto che, cioè, a Paris Saint Germain lo guardo proprio quando devo, ogni tanto per aggiornarmi. Guardare anche solo 2 partite consecutive di Hakimi, ti ricordi, perché è tra i difensori, tra i 3 terzini destri più forti al mondo, una velocità, la velocità sovrannaturale proprio, cioè, sì, a volte sembra proprio volare rispetto agli altri, ma poi anche proprio la qualità, la tecnica. Ziyech, vabbè, a parte, l'abbiamo detto anche prima del mondiale, il gol che ha fatto in amichevole da centrocampo, ma effettivamente sta giocando ad un livello altissimo contro il Belgio, ha fatto l'assist, è entrato, appunto non abbiamo parlato praticamente, però è entrato Sabiri, ha battuto quella punizione, che poi il gol in realtà è stato dato a Saiss, sì, il difensore che l'ha toccata, però
era tutto di Sabiri quel gol.
In parte, cioè, nel senso, lì è sempre chi batte, è sempre...
Vorrei dare 2 nomi del Marocco che conoscevo molto poco, ovvero, dai, il difensore Aguerd, che gioca nel West Ham. Quest'anno non ho mai visto il West Ham a parte 2 partite e non me ne ero...
A me piace molto anche Saiss a fianco.
Saiss a fianco anche, però lui l'ho visto molto sicuro con il pallone, che per i difensori è sempre una cosa comunque da notare a questi livelli.
Vabbè, secondo te lo rubo io, tanto sarà questo qua, Unai.
Bravo.
Vabbè,
bravo,
anche questa, bravo. Ovviamente anche giovane. Allora, ricordiamo che il Marocco aveva un grandissimo giocatore che noi seguiamo da quando è bambino, sì, che adoriamo, ha avuto una carriera tormentata. Quest'anno giocava ai massimi livelli, forse dopo l'inizio della sua carriera con l'Olympique Marsiglia, e però si è rotto prima del mondiale, che era Amin Harit, liberando un posto a centrocampo, e è venuto fuori però il talento di Unai.
Sì, ho visto molto fisico anche nonostante la tecnica. Io mi aspettavo molto meno invece l'impatto fisico del Marocco c'è stato da questi giocatori qua.
Sì, la questione dell'impatto fisico appunto è quell'intensità che ti dicevo prima, secondo me. A parte che viene anche dall'intelligenza di adattare il proprio gioco alle caratteristiche dei due giocatori. Amrabat, adesso tanto per parlare anche un attimino di lui, è forse il giocatore... uno dei centrocampisti migliori, ecco, senza esagerare, uno dei centrocampisti migliori di questo mondiale. Chiaramente deve giocare in determinate condizioni.
Certo.
Il Marocco
lo fa con un 4-1-4-1 in cui Amrabat è davanti alla difesa e Nesri è in attacco, e tutti gli altri non sono però in una linea, si ripartiscono il campo a seconda di dove sta il pallone.
Sì, è una squadra molto verticale, insomma, abbiamo parlato anche troppo, ne parleremo magari più avanti, perché il Marocco, salvo grandissime sorprese, perché anche qui, anche a loro manca l'ultima partita, Daniele, tutti aspetti che possano
battere il Canada.
Beh, no, perdere invece punti con il Canada. Beh, io che è già eliminato, e magari il Belgio possa magari fare punti con la Croazia, e quindi, perché comunque Marocco per ora è secondo a pari punti con la Croazia, ma la peggiore differenza reti, un gol di differenza tra l'altro con la Croazia, quindi sì, non è detto che questa cosa cambi. Potrebbe arrivare primo se la Croazia, per esempio, pareggiasse col Belgio, ma attenzione, perché il Canada non penso che regali partita, e dall'altra parte anche il Belgio, come dire, non è che con la Croazia.
Sai, dopo che il Marocco ha battuto il Belgio, mi piacerebbe vederlo passare il turno. Sarebbe proprio un peccato che il Belgio con un'ultima zampata va a battere la Croazia, magari, e il Marocco invece non vince contro il Canada. Sarebbe proprio
è
un
vero.
Peccato.
In ogni caso, ecco, non la toglieremmo in ogni caso dalle nostre sorprese, come non abbiamo tolto l'Arabia Saudita, nonostante abbia poi deluso nelle due partite,
soprattutto nella terza
successive, sì, con Messico e
Polonia.
Ecco, quella con la Polonia è stata un po' la partita spartiacque, perché l'Arabia Saudita arriva con 3 punti presi con l'Argentina. Vinci o pareggi con la Polonia, hai un piede agli ottavi.
Sì.
Squadra allenata bene, aggressiva, intraprendente. Cosa è successo? Difficile dirlo, perché è successo appunto nello spazio di due partite, mentre con le squadre di club puoi capire, analizzare, studiare, qui la vedo più difficile capire cosa è successo. Però la partita con l'Argentina
rimane non soltanto per l'Argentina e lo shock che ha portato, ma per tutti quanti, perché ha fatto vedere un modo diverso di affrontare le grandi squadre alla prima partita. Sai, solitamente vediamo il blocco basso, 7 giocatori in linea a volte, e dici speriamo che non segnano, e l'Argentina magari non segna e tu riesci a portare a casa anche la vittoria. Ma questo che ha fatto l'Arabia Saudita con invece il blocco medio, ma la tattica del fuorigioco risicata da quasi fine anni 80, sembra, in cui salivano subito tutti quanti molto bene in linea, è un modo che ha portato l'Argentina ad uscire fuori di testa. Stavano impazzendo gli attaccanti dell'Argentina, e questa cosa è bella.
Sì, ripeto,
non abbiamo detto Hervé Renard è l'allenatore, che è uno dei grandi allenatori di questo mondiale.
Sì, quindi anche un allenatore appunto da competizioni internazionali, no? Appunto la Coppa d'Africa che ha vinto 2 volte. Però va detta un'altra piccola cosa, ovvero che, per carità, ha perso con la Polonia e ha perso anche con il Messico, ed è un peccato, però sono squadre superiori all'Arabia Saudita, contro cui l'Arabia Saudita ha giocato più o meno alla pari. Quindi già questo è un segnale.
Qui mi sento di dire nomi che noi non conoscevamo, almeno io personalmente non conoscevo.
Vabbè,
ho scoperto
uno
proprio
per uno, dai.
Il capitano Aldo Vasari, quello lì che ha fatto il gol contro l'Argentina.
Aldo Sari. Ho capito che si leggeva, però è difficile da...
Purtroppo non l'ho sentito, cioè l'ho sentito in diversi modi, quindi mi prendo lui, il numero 10, fascia di capitano, gol bellissimo, e soprattutto una tecnica che può, cioè lui se non fosse saudita e quindi già con un contratto altissimo in casa e non lo fanno uscire,
il punto è quello,
lo,
sì,
lo vedrei benissimo in una squadra in Europa.
Sì sì, esatto, iniziano ad avere dei giocatori che non si muovono perché il livello economico del calcio in Arabia Saudita non è così basso. Stesso discorso vale ad esempio per l'Iran, no?
Sì.
Perché Taremi è uscito così tardi dal calcio iraniano, giustamente riflettiamo in redazione anche con Dario Saltari, è che il calcio iraniano non è così, così male. E io ti faccio il nome invece di Mohamed Kanno,
sì,
che è giocatore il centrocampista alto che è mancato contro il Messico.
Si è sentito.
E si è sentita la sua mancanza, ma altro giocatore sorprendente e secondo me dalle come dire, qualità oggettive, poi ovviamente vanno misurate su vari livelli. Un'altra cosa secondo me interessante di questa Arabia Saudita è il livello fisico, perché se in passato magari c'era un giocatore o due che spiccavano dal punto di vista tecnico e che dicevi possono vedersela con le squadre, qui per me è stata una squadra soprattutto all'altezza del, dello scontro fisico, atletico, di intensità con le altre squadre, anzi forse anche leggermente superiore. Un discorso però simile a quello che abbiamo fatto per l'Arabia Saudita, cioè hanno giocato almeno una partita che non ci dimenticheremo almeno per 4 anni fino al prossimo mondiale, vale per il Giappone.
Sì sì sì, io penso non la dimenticherò per ancora di più, perché non mi ricordo una partita del Giappone al mondiale del genere come quella.
Ricordiamo per chi non lo sa che Daniele Morrone è un tifoso del Giappone. Ragioni
non so neanche io ormai, sai che sono quelle cose che da bambino
anche con le squadre a forza di guardare uno
bravo,
diventa
tipo bravo, esatto. E quello che ha fatto contro la Germania è la, la partita più importante della, del Giappone al mondiale. Il Giappone ha già superato il girone in passato, ma vincere contro la Germania in quel modo, ovvero facendo un cambio tattico a fine primo tempo e poi sorprendendo con due gol molto belli, tra cui il secondo di Asano bellissimo con quel lancio di Itakura che lo che coglie in contropiede la difesa del, della Germania e Asano che fa lo stop e poi distrugge completamente il primo palo di Neuer. Quelle cose lì sono proprio veramente sono ricordi che avrò anche in futuro. È una squadra che ha sorpreso tutti perché non arrivava a questo mondiale come in grado di affrontare alla pari Germania e Spagna, arrivava come una squadra organizzata, qualche talento di buon livello che gioca ad alto livello come Rizzo Doan che gioca in, nel Friburgo o Tomiyasu, Minamino, Tomiyasu gioca nell'Arsenal, Mitoma esatto che sta giocando, sta facendo molto bene nel Brighton, però stiamo parlando sempre di giocatori
Kubo che gioca pochissimo, non si avvicina
nella Real Sociedad, però è appunto giocatori che comunque fanno parte di squadre di un livello leggermente sotto rispetto alla grande Champions League.
E per me il punto è appunto lo scontro tra Asano, Neuer e Schlotterbeck. Da una parte il livello si è alzato, dall'altro magari appunto Neuer non è più al picco della propria carriera, però notiamo soprattutto il livello si è alzato, cioè in maniera
sì. Di preparazione atletica, ma non soltanto, anche tattica, perché tattica, cambiare modello proprio di gioco, cioè come giocano tra un primo tempo e un secondo tempo, sì, non è una cosa da poco.
Allora, il Giappone in questo momento è secondo in classifica del gruppo E con 3 punti, quindi uno in meno della Spagna, a pari punti con la Costa Rica, di cui ha una differenza reti migliore perché la Costa Rica ha preso 7 gol della Spagna. C'è la Germania con un punto. Se la Germania avesse perso con la Spagna, sì, forse la differenza reti, sai, avrebbe potuto far ben sperare per il Giappone che deve affrontare la Spagna nell'ultima partita. Invece adesso il Giappone si ritrova a dover pareggiare almeno con la Spagna, non perdere, e pareggiando deve comunque gettare un occhio alla, sì, differenza reti, quindi alla partita della Germania con la Costa Rica, perché la Germania al momento ha differenza reti meno 1 e se vince quindi va almeno a 0 e il Giappone è a 0.
Non trovi che sia assurda questa cosa della FIFA che premia la differenza reti rispetto allo scontro diretto come prima discriminante,
cioè,
per passare
differenza
il turno?
Reti, più che altro per me il vero problema è che c'è, cioè, differenza reti e poi ci sono i gol fatti.
Esatto.
E lì per dirti la Germania è già in vantaggio, cioè non è già in vantaggio, stanno pari due gol e due gol, ma se la Germania vince almeno un gol lo fa. Quindi ecco, andrebbero totalmente a parità e si andrebbe a guardare lo scontro diretto se il Giappone pareggia uno pari con la Spagna e la Germania vince 1-0 con Costa Rica. Quindi adesso, ma al di là di questi calcoli, è un peccato che il Giappone rischia e probabilmente verrà eliminato da quest'ultima giornata. Tra l'altro giocheranno quando giocano?
Questa sera.
Sì. Questa sera. Giocando con una delle squadre più preparate e più difficili da battere di questo mondiale, la Spagna, però attenzione,
mai dire mai,
ci ha già sorpreso una volta, appunto l'abbiamo vista nelle squadre sorpresa, ci sorprenderà magari anche stasera. Ultima menzione tra le squadre che ci hanno sorpreso, io metterei nello stesso calderone Iran, Canada e mettiamoci pure la Tunisia.
Sì, sì, mi piace.
Dopo 50 anni la Francia.
Mi piace.
Era dagli anni 70 che la Tunisia non vinceva con la Francia.
Squadre che non hanno superato il turno, ma che comunque hanno giocato delle partite, si diceva un tempo coriace, si dice ancora?
Ma dipende, cioè, il Canada per esempio non tanto coriace.
Però,
l'Iran sì, il Canada non tanto.
Però
questa è stata
comunque
la cosa che è mancata.
Esatto, quella che è mancata. Però comunque il Canada si diceva occhio al Canada, effettivamente è vero, cioè questa squadra gioca, e non era una cosa assolutamente scontata. L'Iran invece se n'è andata a giocare bene contro gli Stati Uniti. Devo dire che la Tunisia, forse aver giocato contro una Francia totalmente rimaneggiata, ha aiutato, però comunque non è che ha fatto malissimo nelle altre partite. È una squadra anche qui particolare, non è allo stesso livello di quelle che abbiamo detto prima, probabilmente, ma va comunque giustamente segnalata.
No, vabbè, non mi far aprire la parentesi sulla partita della Francia con la Tunisia, che valeva niente, perché il primo posto era assicurato. Però diciamo che la Tunisia aveva giocato bene anche con la Danimarca.
Sì, esatto.
La prima partita. Secondo me la cosa strana della Tunisia è stato non fare punti con l'Australia. Perché chiudere un girone di questo tipo con 4 punti e tu con 5, e quindi l'Australia invece di 6 ne avrebbe avuti 4, lo passavi, è veramente, veramente un peccato, però è andata così. L'Iran è stata, oddio che parola orribile la favola, però è stata la squadra che ha scatenato maggiore empatia nei confronti di tutto il pubblico, anche le scene finali in cui i tifosi e i giocatori, scusate, degli Stati Uniti consolavano i giocatori iraniani, che insomma nella loro testa avevano chissà cosa gli stava passando, al di là della sconfitta, ma anche appunto il doversi confrontare, magari per loro era anche una piccola parentesi, no? Una piccola isola felice,
sì.
Adesso dovranno affrontare i problemi del loro paese in maniera più, come dire, più diretta. Però anche a livello calcistico, anche qui loro hanno messo la parola fine su quell'altra piccola favola che era il Galles, partita gli europei del 2016, con un gioco decisamente più moderno di queste difese a 5, questi 5-3-2 che appunto dal 2016, forse pure 14 con l'Olanda di Van Gaal, avevano un po' tracciato la strada per le squadre che volevano fare da underdog, no? Che volevano giocarsela contro squadre più forti, però sempre con appunto con uno stile un po' più conservatore. Invece l'Iran anche, che si presenta con un 4-4-2 con anche due punte di livello,
secondo me di alto livello,
pesanti,
sia Taremi che Azmoun sono due giocatori di alto livello.
Esatto, giocarsela con valori tecnici, cioè provando a mettere in campo tutti i propri valori tecnici, anche i cambi sono stati sempre offensivi. E, insomma, secondo me è stata una bella esperienza, conferma che il calcio iraniano è a un buon livello e probabilmente continuerà a crescere negli anni futuri, perché appunto dalle queste sorprese che abbiamo nominato, Australia, Marocco, Arabia Saudita, Giappone, Iran, Tunisia e Canada, attenzione, forse squadra più sorprendente di tutte,
sì,
ha fatto però zero punti nelle due partite. Adesso vediamo cosa farà, se andrà a rovinare la favola, tipo, detto parola orribile, poi non riesco a smettere di usarla, però come dire, Canada anche grandissimo miglioramento, grandissimi passi in avanti, grandissima formazione di giocatori di alto livello, quindi movimento sano, e sicuramente li ritroveremo lì tra 4 anni, quasi sicuramente.
E beh, stanno in casa, quindi per forza.
Ah, allora sicuramente,
è il loro mondiale tra 4 anni, anzi.
Quasi sicuramente, però li ritroveremo competitivi come adesso.
Eh sì, quella è la questione.
Perché comunque sono stati competitivi, hanno perso le prime due partite, però sono stati competitivi in entrambe le partite. Anzi, col Belgio meritavano di vincere, con la Croazia comunque te la son giocata, perché pure sull'1 pari, sul 2-1 della Croazia, il Canada attaccava.
Loro hanno peccato di ingenuità, era normale, il primo mondiale da non so quanto, molti dei giocatori in campo non avevano mai visto la squadra del Canada al mondiale.
Se posso permettermi, il loro allenatore, che insomma ha fatto tantissimo per questa squadra, è come dire uno. Poi c'è stata anche la polemica con la Croazia, perché appunto aveva detto ai suoi giocatori che ce la giocheremo, batteremo la Croazia, insomma.
Sì, l'allenatore è John Herdman. Sì.
Herdman, sì. Però forse diciamo provare a spostare meno i giocatori e provare a metterli più nel... Quindi io capisco il valore di Alfonso Davies, anche il suo peso all'interno della squadra nazionale, però fargli tirare un rigore quando non l'ha mai tirato e c'è in campo Jonathan David, anche no. Farlo giocare persino a destra in alcuni momenti, anche qui, anche no. È un grandissimo difensore. Forse la Croazia avrebbe fatto comodo avere un difensore abile in fase di recupero come Alfonso Davies, invece di un attaccante molto veloce come Alfonso Davies, che però appunto non ha grandissima creatività e spesso si trova a ricevere anche palla a spalle alla porta con l'uomo addosso, quasi in posizione di mezzala. Quindi proprio
sì, al Canada avrebbe fatto piacere avere Alfonso Davies come difensore, la Croazia pure, però immagino che sia più complicato la Croazia con Alfonso Davies.
Che
hai
senso?
Detto appunto che la Croazia forse avrebbe fatto comodo un terzino sinistro come Alfonso Davies.
Scusa, vabbè,
però
certo,
un po' complicato.
Magari, beh, oddio, la
sarebbe
Croazia,
bello.
Terzino sinistro c'ha Borna Sosa, comunque.
È vero.
Interessante, però certo, Alfonso Davies parliamo forse di uno dei migliori, però è un po' come se nella Francia De Hernandez la mettiamolo punta, perdi.
Sai, però,
pure le corse che arrivano da dietro.
Assolutamente sì, però questa cosa succede spesso con queste nazionali che sono un po' all'inizio del loro grande movimento, la loro grande spinta, i giocatori migliori li metti davanti perché dici questo mi trascina la squadra, e forse anche crescere è quando tu li puoi mettere nella loro posizione in cui possono dare al meglio.
Sì, sì, infatti io parlavo di magari un buoni propositi per il futuro. Non tanto. Passiamo alle delusioni. Ovviamente noi ci risentiremo, quindi avremo modo di riparlare anche, non so, di giocatori migliori. Appunto il Canada anche ha avuto dei giocatori interessantissimi, Buchanan e Eustachio, ma ne parleremo un po' più avanti. Passiamo invece appunto alle delusioni, perché comunque noi arriviamo anche con delle aspettative, non è che solo pronti a essere
qui
sorpresi.
C'è, se l'Iran è stata quella proprio a sorpresa totale, la delusione totale per tutti quanti.
Vabbè,
è oggettivo, la Danimarca.
È oggettivo, perché semifinalista dello scorso europeo, ha recuperato il suo giocatore migliore, quello che le ha mancato durante lo scorso europeo, che era Christian Eriksen. Arrivato in forma, io ricordo benissimo le mie parole, che appunto se i nostri ascoltatori fossero cattivi con noi magari andrebbero a estrapolare. Io avevo detto che il centrocampo della Danimarca era uno dei più completi di questo mondiale, con Delaney, Højbjerg e appunto Eriksen. E invece ci ritroviamo a parlare di una squadra che non è riuscita a fare, che ha vinto il suo girone di Nations League, ha fatto 21 punti credo in Nations League, ha battuto due volte la Francia in casa ma anche a Parigi in Nations League, e che poi non riesce a fare neanche un gol all'Australia e neanche un gol alla Tunisia.
E ne esce pure male contro la Francia. Cioè la sconfitta contro la Francia francamente ha mostrato una differenza di livello tra le due squadre che non era impossibile da preventivare.
Sì, allora è vero che si è infortunato Delaney, che va a parziale discolpa forse della Danimarca, di Ullmann che è l'allenatore appunto della Danimarca, però c'è stato un livello basso secondo me a livello individuale e soprattutto davanti, che le mancava una punta, lo avevamo detto, si sono alternati Cornelius, Braithwaite, Dolberg, però farsi mangiare così in testa dalla difesa dell'Australia, essere così deboli anche con la Francia, che anzi posso dire paradossalmente è l'unica squadra a cui hanno fatto un gol.
È vero, con Christensen.
Sì, un po' casuale, però c'è stato un momento in cui sul lato destro avevano fatto anche bene contro la Francia, in un momento molto passivo della Francia in cui Deschamps riesce a rovinare la sua squadra con pochissime mosse.
Questa è la Francia,
un talento
però,
unico.
Ti fa credere di essere al loro livello e poi alzano l'asticella in un momento e tu non gli stai più dietro. E devo dire che tra i giocatori della Danimarca ci sono state delle delusioni anche forti, perché Damsgaard è stato uno dei migliori giocatori dello scorso europeo, e forse c'è da fare un discorso sul valore che ha avuto lo scorso europeo rispetto a quello attuale. Cioè una competizione arrivata dopo la pandemia, fatta un po' di corsa, fatta un giro per l'Europa da squadre che correvano. L'Italia non si è qualificata al mondiale dopo, la Danimarca semifinalista ha fatto molto male, l'Inghilterra sembra uscita ancora peggio rispetto a quello che c'era all'Europeo.
Ma forse, attenzione, questo aspetterei a dirlo.
Forse la... quello che abbiamo visto in quel mese deve essere racchiuso in quel mese lì.
In parte sì, però in parte è vero anche che comunque, cioè, questo mondiale è particolare, cioè arriva in un momento dell'anno strano. Magari la Danimarca era una di quelle squadre a cui invece faceva comodo avere un po' di tempo prima dell'inizio del torneo per caricarsi. I giocatori arrivavano magari stanchi dalla stagione, però molti comunque avrebbero pensato solo al mondiale tutto l'anno, a parte appunto, che ne so, Eriksen, Højbjerg magari, però insomma quasi tutti gli altri sarebbero Skovolsen sarebbe arrivato come dire super carico per il mondiale, e invece ha fatto un mondiale così così dopo aver fatto un buon europeo,
come tutti quelli davanti.
Damsgaard irriconoscibile, insomma vabbè. Danimarca, lo abbiamo detto, anche qui è difficile poi oltretutto andare a trovare conclusioni un po' più complesse, perché parliamo comunque di tre partite, cioè sono sì, veramente poche. Altra delusione, il Galles, che va bene, si poteva intuire che era a fine ciclo, però tu ti aspettavi così male?
È esattamente questa cosa, cioè non doveva essere sicuramente una squadra che poteva passare, che doveva passare il turno il Galles, mentre la Danimarca sì, ma uscire così male da un ciclo che comunque ti ha portato molto in alto con giocatori storici per la tua nazionale, non soltanto Bale, perché ci sono Ramsey, ci sono Moore davanti, c'è Hennessy in porta, cioè tutti i giocatori veramente storici che abbiamo visto in questi 5-6 anni portare il Galles più in alto di quello che noi ci si potesse aspettare storicamente, e ne sei uscito come una delle squadre più brutte. Però il sì, Galles non aveva un'idea di gioco, era sì, questa la cosa che fa più male, dopo anni che li vedi andare oltre, non avevano niente in mano.
No, appunto, ha fatto solo un gol sul rigore con Bale, appunto fine ciclo, però anche probabilmente l'ultima grande competizione di Bale e Ramsey, che tra l'altro arrivavano tutti e due sani, hanno giocato
sì,
tutte e due le partite, tutte e tre le partite che avevano, sono partiti con un pareggio con gli Stati Uniti, che in teoria dovevano essere la squadra, anzi poi in realtà sono stati, perché sono stati loro a qualificarsi come secondi, con cui si dovevano giocare il secondo posto, e poi invece nella seconda partita sono riusciti a gettarla totalmente all'ortiche con l'Iran, tra l'altro anche, come dire, per un'ingenuità in parte, un'ingenuità del portiere, però da squadra che ti dici, ma cioè, allora siete ancora così ingenui, siete ancora così
inesperti.
Esatto,
sono passati tanti anni, quella è una classica situazione in cui dici, hai fatto tanta fatica per arrivare fino qua, hai vinto lo spareggio, Bale che fa quel gol bellissimo, e poi però non mostri niente di più quando è il momento decisivo del mondiale. Certo, è meglio stare al mondiale ed uscire che non stare al mondiale, lo sappiamo molto bene noi.
Sì,
però
sì.
Non voglio dire che macchia quanto è successo in passato nel Galles, che quello non lo toglie nessuno, la semifinale europea non lo toglie nessuno, però lascia comunque un po' d'amarezza al percorso di questa nazionale.
Sì, sì, anche se appunto, come dire, le cose in un modo o in un altro devono finire, qui purtroppo è finita.
Si parla
male,
di finita,
forse...
si parla di amarezza, io devo dire Polonia, mia personale delusione totale.
Esatto, come abbiamo messo tra le sorprese in positivo squadre eliminate, abbiamo messo tra le delusioni una squadra che è passata come seconda del proprio girone, in maniera forse inimicandosi qualsiasi persona che abbia visto almeno la partita con l'Argentina della Polonia, appunto l'ultima partita del girone, dopo aver vinto non è chiaro come a questo punto con l'Arabia Saudita, dopo aver pareggiato in una che era già stata una delle partite più brutte del mondiale con il Messico, e poi ti presenti con l'Argentina in una partita in cui non punti esplicitamente allo 0-0 con un game plan secondo me sbagliato.
Esatto.
Perché 4-4-2 stretto con Messi che la palla la mette su, tu puoi mettere un giocatore grande come una monetina da 5 centesimi dentro l'area, lui gli mette la palla in testa, e loro hanno lasciato sempre scoperto il lato sinistro per tutto il primo e il secondo tempo, sono stati massacrati, e soprattutto sull'1-0, sul 2-0 dell'Argentina non hanno mai cominciato a giocare, perché guardavano la differenza reti con il Messico. E lì ti dici, forse c'è qualcosa che non va nel modo in cui viene decisa la cosa.
Ancora peggio, quando a un certo punto hanno cominciato a guardare i cartellini, la differenza nei cartellini tra loro e il Messico. Lì capisci che proprio stai anticalcio puro, in cui non voglio giocare, perché se gioco magari faccio un giallo, e se faccio il giallo esco, e quindi non faccio interventi, la palla la do subito via perché non ho interesse ad attaccare, speriamo che l'Argentina non segni. E questa cosa qua è stata purtroppo premiata dalla partita, ma il messaggio che dà questa Polonia a questa fine del suo ciclo grandissimo, che doveva essere con Lewandowski, che invece non è stato, perché alla fine è andata male al mondiale scorso, è andata male all'europeo scorso, in questo è passata, ma una bruttissima sensazione. Forse ci aspettavamo troppo da questa generazione. Però, dai, Krikoviak, dai.
Al tempo stesso giocavano con una tensione addosso che probabilmente non avranno agli ottavi, in cui magari dovranno avranno meno pressione, giocheranno, avranno meno da perdere, ecco.
Salvo solo un giocatore, Szczęsny, che per me in questo momento è il miglior portiere del mondiale. Due rigori parati, sono parati, non soltanto errori dell'attaccante. Quello di Messi, sì, poteva mandarla più angolata, ok, ma la palla è tesa e lui la va a prendere, con la va a prendere proprio. Dell'altra parte invece va a prendere il rigore e poi dopo anche va sulla ribattuta. È una situazione in cui un portiere è dominante sui rigori, non si vedeva da un bel po'.
Sì, sono d'accordo. Ripeto, teniamoci aperto lo spazio per essere sorpresi in positivo invece negli ottavi con la Francia. E
possiamo
sulla
dire
carta,
che
se l'approcciano come hanno approcciato l'Argentina,
esatto,
prendono 4 gol,
esatto,
forse anche di più,
perché l'Argentina gioca sotto ritmo. Stessa cosa con la Francia, con giocatori che accelerano come Dembélé, Mbappé, diventa veramente tosta.
Sì, mi auguro anche che la sconfitta con la Tunisia porti un po' di rabbia, che non venga usata solo gli uni contro gli altri tra i giocatori francesi, ma anche un po' contro gli avversari. La Francia è sempre al limite.
Esatto, la Francia è storicamente, abbiamo un 2002, abbiamo
limite,
un 2010.
Limite, però in questo caso, come dire, la squadra, poi lo spogliatoio è tenuto insieme da alcune grandi personalità che reggono, che non sono in conflitto. I conflitti sembrano essere minori per ora. Vediamo come va con la Polonia. Se distruggono la Polonia, secondo me sono partiti per poi andarsi a fare un quarto di finale di fuoco con l'Inghilterra, e se l'Inghilterra sarà in grado di battere il Senegal.
Hai parlato di spogliatoio,
una
hai parlato
100%.
Sì, allora dico spogliatoio, grandi personalità, equilibrio. Quello che ti viene in mente è l'Uruguay, storicamente, in questi ultimi 12 anni che vediamo il calcio delle nazionali. Questa cosa non si è vista nelle tre partite.
Sì, altra squadra oggettivamente tra le squadre peggiori di questo mondiale, a cui però manca una partita, con cui anche loro possono eventualmente qualificarsi, perché al momento nel girone, nel gruppo H, non abbiamo citato nessuna squadra del gruppo G, combattive Svizzera, Camerun e Serbia, in cui Serbia, Svizzera e Camerun hanno tutte e tre mostrato cose positive. Secondo me da qui potrebbe uscire un'altra nostra buona sorpresa. Io la Svizzera, come dire, mi aspettavo che si giocasse il secondo posto e che potesse arrivarci. Adesso se lo giocherà nell'ultima partita con la Serbia. Se non batti la Serbia, ovviamente non ti meriti il secondo,
certo,
posto. Al tempo stesso, se la Serbia batte la Svizzera, si merita il secondo posto dopo aver pareggiato bene con il Camerun.
Partita pazza, partita,
direi,
molto
partita
divertente,
pazzissima. L'hanno al tempo, una partita in cui non è stato un pareggio, l'hanno al tempo stesso battuta e hanno perso con la stessa squadra nel giro di pochi minuti. Hanno prima vinto 3-1 e poi hanno perso 2-0.
L'Uruguay,
però, appunto, parliamo dell'Uruguay. Ultima partita dell'Uruguay con il Ghana, replica di quella del 2010, ormai tutti ve lo ricordate, finita con la parata di Suarez sulla riga, il rigore sbagliato. Io tra l'altro in questo stesso podcast dissi che era stato Ayew, ma avevo fatto una confusione incredibile tra Ayew e Gian, che Gian appunto non è riuscito a tornare in nazionale perché non è stato convocato. Sarà una partita tesissima, sarà anche una partita probabilmente bella, tesa, che noi guarderemo con interesse.
Se posso dire, a guardare guarderò assolutamente, perché è una delle partite che mi ero segnato sul calendario del mondiale per quello che è successo.
No, poi ci arrivano che chi vince passa.
Esatto, però l'Uruguay è bello vicino, ci vuole veramente coraggio a questo mondiale, a provare anche immaginarli giocare bene.
È
perché
stato brutto, però potrebbero fare una grande partita col Ghana, magari un pochino rivaluteremo la nostra opinione, però la nostra opinione per ora è squadra semplicemente inguardabile.
Sì, la prima partita con il 4-3-3, distanze enormi tra i giocatori, zero rotazioni tra il fronte offensivo.
Lenta,
Darwin Núñez sulla fascia che non riesce mai a tagliare con i tempi giusti.
Il contrario della Garra, una squadra con una paura di perdere incredibile.
È quella cosa, è un centrocampo con Valverde, Vecino e Bentancur e ti aspetti che domini fisicamente contro la Corea del Sud.
E poi scusa, ti dico una cosa sola, ma al momento è l'unica squadra. Alcuni hanno giocato tre partite, quindi hanno un piccolo vantaggio, ma è l'unica squadra a non aver ancora segnato un gol in questo mondiale.
Tra l'altro ha provato con il Portogallo cambiando modulo, ha provato con il 3-5-2 a quel punto, ritirando fuori Cavani, era stato interrato da qualche parte, l'ha tirato fuori e l'ha messo accanto a Núñez, non hanno dato un pallone pulito a nessuno dei due per tutta la partita e soprattutto Pepe, che ha ormai penso 40 anni se non sbaglio, si è messo, come si dice in questi casi, nel taschino Núñez per tutta quanta la partita. Un'immagine che ha fatto svalutare anche giocatori come Darwin Núñez, devo dire che Bentancur forse è quello che ne è uscito meglio dalla partita contro il Portogallo, però è sembrata una squadra impaurita e senza strumenti, e questa cosa per l'Uruguay non... il contrario.
Sì, sono d'accordo. Quindi vediamo come andrà. Direi, Dani, che abbiamo fatto una prima chiusa su questo girone. Abbiamo anche lasciato una porticina aperta a Polonia e Uruguay per farci cambiare idea.
Speriamo.
Abbiamo già detto che tra Svizzera, Serbia e Camerun, chiunque passa di queste tre per noi sarà stata comunque interessante. Anche se non la metteremo per ora ancora tra le sorprese, ci risentiamo presto, quindi è un arrivederci.
Ciao.
Molto presto, che non è un arrivederci come dicono alcuni in maniera ironica, ma è un arrivederci un po' anglosassone, non so, mi è venuto così, chiedo subito scusa. Ciao. Hold up the lesson.